Ciao a tutti, parliamo di Silvio Berlusconi come comunicatore. È un argomento ovviamente infinito, ma in questo video cercherò di trattare gli aspetti che non avete ascoltato dai tanti articoli che ovviamente sono usciti dopo la morte di Berlusconi. Conosciamo tutti la sua comunicazione, il contratto con gli italiani, gli slogan, è inutile soffermarci su questi aspetti che conosciamo e che in realtà sono il risultato di alcune scelte comunicative e strategiche di cui invece parliamo oggi e dunque meno importanti per analizzare la sua comunicazione. Le azioni, il finale, che noi già conosciamo, è meno importante del motivo per il quale sono state compiute certe scelte comunicative ed è proprio quello di cui parliamo oggi. E iniziamo subito perché le cose da dire sono molte, ma immagino che se vi interessa la comunicazione politica sarà un video veramente di estremo interesse. Prima di tutto, chi alla mia età già se lo ricorda, quelli più grandi ancora meglio, i giovani non lo sanno, ma Berlusconi è stato il primo populista. Lui è entrato in politica dopo il 92, dopo Tangentopoli, poi è stato eletto nel 94, la prima volta, 1994, come esponente dell'antipolitica. Sembra un paradosso, ma non lo è. Lui è milionario, un imprenditore ricchissimo, come fa ad essere un populista? Sì, è invece assolutamente plausibile. Anche Trump, che è multimilionario, è un populista, perché questi imprenditori entrano in politica dicendo: i politici di mestiere non capiscono assolutamente nulla, mandiamoli a casa, mettiamo al governo chi ha già dimostrato in altri ambiti, nell'imprenditoria, di essere capace. Ok, quindi questo ha fatto Berlusconi dopo il 92, quindi dopo Tangentopoli. Ovviamente era necessario un ricambio della classe politica. In più c'era ancora, tra l'altro, insomma, proprio il pericolo comunista, la guerra fredda. Si viveva abbastanza in Occidente il pericolo comunista e in Italia può sembrare assurdo ai più giovani, ma in realtà in Italia era molto sentito per chi era anticomunista questo pericolo, perché l'Italia, se andate a studiare la storia dal dopoguerra, è stato uno dei paesi più comunisti, nel senso dove un partito comunista e poi partiti antagonisti erano in realtà molto importanti, hanno governato per anni tutta la storia degli anni di Piombo, Moro e così via.
Mentre scrivevo questo discorso, mi sono venuti alla memoria dei fatti che non avevo più ricordato. Uno riguarda, e ve li voglio raccontare perché sono carini, uno riguarda il 1948, elezioni con i sondaggi che dicevano che c'erano poche possibilità per la Democrazia Cristiana e gli altri partiti del cosiddetto pentapartito di prevalere sui comunisti. E allora io, che avevo già le idee chiare sul comunismo, che da sempre considero la filosofia più disumana e perversa della storia dell'umanità, sapevo tutto sul comunismo perché un giovane prete russo era riuscito a scavalcare la cosiddetta cortina di ferro, era scappato, era venuto in Italia e dai Salesiani, dove io studiavo, ce l'avevano dato per 2 ore di religione alla settimana. E lui ci raccontò tutto su quello che succedeva davvero in Russia. E io mi ricordo delle frasi uguali davvero a quello che lui diceva. Diceva: in Russia un oppositore ha 3 scelte, può vivere in esilio, vivere in galera o vivere, morire al cimitero. E poi sottolineava la grande differenza tra i regimi e le democrazie liberali e i regimi comunisti. Lui diceva: nei regimi liberali i diritti, la persona è sacra e i diritti della persona sono concessi dalla sua natura o addirittura per i cristiani da Dio. Lo Stato deve garantire e tutelare questi diritti.
Quindi veniamo da un periodo in cui la politica aveva nauseato il popolo a causa di Tangentopoli e dove il comunismo ancora rappresentava un problema. Dunque è arrivato lui dicendo: io mando a casa la vecchia politica, sono capace, ve l'ho già dimostrato con le aziende e soprattutto sono anticomunista. Andando a cavalcare la retorica americana, anticomunista, che già aveva funzionato, e liberalista. Ok, è importante, può sembrare un po' pesante come tema, ma è molto importante perché qui veniamo al secondo aspetto. Quindi prima era il populismo, il secondo è il liberalismo, cioè l'importanza di avere una ideologia. Berlusconi ha governato per molto tempo ed è stato assolutamente il protagonista della politica fino a quando è morto, perché aveva un'ideologia molto forte. Ok, quando oggi vediamo noi partiti nascere che non hanno un'ideologia, che semplicemente cercano di colmare qualche buco lasciato dagli altri, durano pochissimo. Ci vuole una ideologia ben forte. Ok, per questo, per esempio, parlando di partiti moderni come il Movimento 5 Stelle, dire non sono né di destra né di sinistra è completamente sbagliato, perché il nostro cervello ragiona proprio così: conservatori, progressisti, destra, sinistra, comunisti, anticomunisti o fascisti e così via. È impossibile, infatti oggi il Movimento 5 Stelle, per esempio, per fare un esempio, è di sinistra. Ok, non può esistere. L'ideologia deve essere molto chiara. Tra l'altro, ovviamente, il Movimento 5 Stelle aveva un'ideologia chiara, che era quella della Rivoluzione Francese. Se andate a studiarla, vedete che è stato fatto un lavoro praticamente di trasposizione della Rivoluzione Francese nell'era di Internet. Ok, ma questo è un altro discorso. Quindi, per sopravvivere a lungo serve una ideologia molto chiara. Se ti vuoi candidare in politica, qual è la tua ideologia? Non te la devi inventare, deve già esistere, ok? Perché le ideologie sono già state inventate, nel senso che sono sempre esistite e gli è stata data una forma, esistono nella nostra coscienza, ok? Studiate Lakoff per capire questo, è un discorso neurologico. Esistono già le ideologie nella nostra coscienza, gli va data una forma, poi in base agli eventi gli va dato un nome. Ok, quindi se sono di centro divento anticomunista, ok? Però se non sono cattolico allora sono di centrodestra, sono liberale, lasciamo stare, ok? Le ideologie esistono, gli va trovata una forma, dovete quindi sposare un'ideologia. Questo ha fatto Berlusconi con il liberalismo. Cos'è il liberalismo? Brevemente, per chi non lo sapesse, è la libera impresa. Lui era un imprenditore, molte leggi che ha fatto erano appunto per favorire la libera impresa, uno Stato meno presente, ok, quindi meno regole da parte dello Stato proprio per favorire l'impresa individuale, meno tasse, ok? Quindi questi sono gli aspetti principali e lo sappiamo che sono sempre stati poi quelli di Berlusconi. Una presenza meno forte dello Stato significa meno leggi e quindi comunque una magistratura che interferisce meno nella vita privata dei cittadini, ok? Questa è la sua ideologia ed è stata molto molto importante. Vediamo altri aspetti. Lui sì, era un imprenditore, ma come anche Trump, attenzione, non ha continuato ad essere un imprenditore dopo la discesa in campo, dopo l'entrata in politica. Questo è un grave errore di molti. Molti dicono: io sono conosciuto come imprenditore, come professionista, quindi prendo i voti. No, assolutamente, devi avere una ideologia fortissima, politica, per prendere i voti. Il fatto che tu sia imprenditore ti può servire proprio a costruire questa ideologia: meno tasse, meno Stato, i politici sono incapaci, io ho già dimostrato di essere capace, ma poi dopo devi assolutamente abbracciare un'ideologia politica, che tu sia imprenditore, non frega assolutamente nulla a chi ti vota, ok? Il governo di una nazione, l'Italia non è un'azienda, le nazioni non sono assolutamente un'azienda, noi non licenziamo i cittadini, noi dobbiamo, quelli che non vanno forte, che non corrono, noi dobbiamo aiutarli, ok? Con uno stato sociale, con degli aiuti, quelli che stanno indietro, non esiste, dobbiamo garantire diritti e servizi a tutti, a differenza di quello che accade nella concorrenza delle imprese, ok? E nel capitalismo in generale. Dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista politico, poi è quello che ha fatto Berlusconi, è quello che ha fatto Trump. Ma poi, quando scendono in campo, devono assolutamente anche aiutare le fasce più deboli. Si abbandona quell'aspetto competitivo, tanto è vero che se andiamo a vedere sia un Berlusconi che un Trump, che sono molto simili da sotto tutti i punti di vista, sono votati anche dalle fasce molto basse della popolazione, molto basse. Quindi anche ai piccoli candidati, ai piccoli partiti, ma io sono un commercialista, mi conoscono tutti, sono un dottore, sono un farmacista. No, non c'entra nulla, devi essere un politico. Questo è molto importante. Poi ovviamente è una banalità la comunicazione personale, una banalità perché già lo sappiamo che Berlusconi era un comunicatore eccezionale come public speaking, quindi studiare la comunicazione personale, saper parlare di fronte a una videocamera, saper parlare su un palco, saper sintetizzare, usare gli slogan, saper vincere un dibattito è fondamentale, ok? Quindi non è possibile essere un politico di successo se non si studia la comunicazione personale. E la comunicazione personale si studia attraverso dei corsi. Se sei un candidato, possibilmente dei corsi individuali di persona dal vivo. Non è possibile avere successo in politica se non si studia la comunicazione personale con qualcuno che te la insegna. Berlusconi ne è la dimostrazione in Italia e tutti quelli che hanno successo in politica italiana ne sono la dimostrazione, la Meloni, Renzi e così via, ok? E ovviamente all'estero tanto più, perché in America è una cosa normale. Qui invece dicono, mi dicono molti candidati anche che ho seguito negli anni, beh, ma se io faccio le cose poi si vengono a sapere. Sì, come no? C'è la lettura del pensiero. No, ma se io mantengo le promesse, sono bravo, poi la gente parla, sì, passa parola in politica. Ma io se però dico le cose giuste arrivo comunque, come no? Non è il più competente, quello che comunica meglio e che trasmette più competenza, quello che conquista i cuori degli elettori. Infatti, proprio a riguardo, sto leggendo gli appunti, Berlusconi ha fatto un qualcosa che difficilmente potrà essere ripetuto. Non avremo più un protagonista della politica come Berlusconi. Non l'avremo per diversi motivi. Prima di tutto per i tempi che sono cambiati. Oggi, con la comunicazione dei social, è tutto molto più veloce, e non è una frase fatta, nel senso che i leader nascono, crescono e si bruciano in poco tempo. L'abbiamo visto con tutti, l'abbiamo visto con Renzi, per esempio, è nato, fantastico, bravissimo, finito. E così poi con tutti gli altri, perfino Draghi è stato bruciato in pochissimo tempo, con tutto che comunque era un'istituzione, e uguale sarà per la Meloni e per chiunque verrà dopo. Quindi un leader longevo come Berlusconi non ci sarà più, proprio per una questione di come sono cambiati i media. E ovviamente anche perché in pochi hanno le qualità comunicative di Berlusconi. Veniamo agli errori di comunicazione di Berlusconi. Berlusconi ha utilizzato benissimo la TV, ovviamente l'ha inventata lui, ok? La TV in Italia. Marco, c'era la Rai? Sì, andate a vedere la Rai dell'epoca. Essendo un monopolio, essendo con i soldi di Stato, era una roba sperimentale, insomma, non era un contenuto. Quando è nata Mediaset, grazie alla concorrenza, anche la Rai è migliorata e oggi fa dei prodotti meravigliosi, eccezionali, ma è grazie alla concorrenza di Mediaset. Mediaset comunque, essendo un'azienda privata, doveva fare roba di qualità e quindi è stata la prima televisione di vero intrattenimento, insomma, in Italia. Quindi Berlusconi ha inventato la TV proprio dalle sue idee, non ha copiato molto dall'estero, sì, ovviamente ha preso qualcosa, ma molte cose le ha inventate lui. Ci sono molti documentari che potete andare a vedere in questi giorni anche su Mediaset Infinity, insomma su Mediaset Online, che parlano di questo, sono interessanti se vi piace la TV come media. Ma Berlusconi poi ha utilizzato pure i giornali e ha utilizzato anche i cartelloni, ok? Ma come, c'ho le TV, mi basta quello, no? No, devi essere presente su tutti i media. E quindi qual è l'errore di Berlusconi? Non essere stato presente su internet, ok? TikTok, no? Famoso TikTok Tac, ricorderete, nelle ultime elezioni hanno aperto il profilo. Su Facebook è sempre stato poco rilevante nei contenuti che pubblicava e così via. Lui proprio era allergico ai social perché dice: io ho fatto dei milioni con la TV, ma arrivano questi qua dove ognuno va online, anzi on air, per parlare coi termini televisivi, e mi fa schifo. Infatti si vedeva che gli faceva schifo la internet, che lui preferiva la televisione, la utilizzava un po' come la TV, ma non funziona così. E questo l'ha fatto calare molto. Quindi lui ha utilizzato tutti i media, questa è la lezione positiva, non ha imparato, non ha saputo utilizzare internet proprio per un fastidio personale, probabilmente questo lo ha penalizzato, ok? Quindi dovete saper utilizzare tutti i media tradizionali in primis e poi anche quelli online. E poi il suo errore proprio più grande, fatale, è quello delle gaffe. Ma Marco, le gaffe le fanno tutti? Sì, per errore, lui se le andava a cercare. Qui vedete in sovrimpressione alcuni episodi che già conosciamo, è inutile andarli a rivedere. Ma il peccato proprio di Berlusconi, per lui, per i suoi cari, per chi lo stima, è che purtroppo viene ricordato soprattutto per le gaffe. Ha fatto tante cose bene, tanti gli volevano bene. Sì. Adesso che è morto, parlano tutti giustamente degli aspetti positivi. Aspettate qualche giorno e come prima si parlerà di questa roba qui, delle gaffe. Che lui si andava a cercare, ripeto, non erano errori di sbadataggine come possono capitare, che in effetti durano poco. Questo se ne andava a cercare proprio lui. Per una eccessiva sicurezza di sé, arroganza anche in un certo senso. Poi era simpatico, era generoso, chiunque abbia avuto a che fare con lui lo può confermare, non era assolutamente una persona arrogante nel senso negativo del termine, però essendo uno showman si andava a cercare queste situazioni e quindi è ricordato per questo, oltre ovviamente che per le donne, che è un altro problema, ma lì usciamo dalla comunicazione, andiamo nella vita privata, lì ovviamente ha sbagliato, ma questo non sta a me assolutamente giudicarlo, ha una famiglia, ha delle persone attorno che probabilmente gliel'hanno già detto. Parlando della comunicazione, queste gaffe che sono quindi pubbliche, sono davanti alle telecamere, sono un problema perché oggi e per sempre lui sarà ricordato soprattutto per queste. E quindi, e andiamo a chiudere, che cosa bisogna fare? Io quello che dico sempre ai politici che seguo è: non attirate l'attenzione con qualcosa di diverso rispetto al vostro messaggio. Alcuni dicono: mi vesto in un modo stravagante, mi metto la cravatta, questi colori qua, mi vesto in questo modo qui particolare. No, se tu già vuoi attirare l'attenzione per il modo in cui ti vesti o per una buffonata che fai in Parlamento, in Regione o in Comune, sì, ti faranno i titoli di giornale, ma parleranno della pagliacciata che stai facendo, della buffonata, della messa in scena, della provocazione che stai facendo, non del tuo messaggio. Permettere che qualcos'altro prenda il sopravvento rispetto al messaggio politico e quindi sociale che stai dando è un torto che fai a te stesso, anche perché queste immagini, queste di Berlusconi che abbiamo visto, ma anche in generale qualsiasi stravaganza che possiamo fare, si imprimono nella mente molto più facilmente di un discorso complesso come può essere un discorso ideologico, programmatico. E quindi viene ricordato per quella roba lì. Se le fatte per sbaglio, hai sbagliato il tweet, hai sbagliato la parola, non se ne ricorda nessuno. Se continui a comunicare subito, ovviamente. Se lasci che quella sia l'ultima cosa che hai detto, se ne ricorderanno. Ma se tu te le vai a cercare, quindi diventa proprio una tua cifra stilistica, bene, sarai ricordato per questo ed è un peccato. Se ne hai fatte tante di cose importanti nella vita. Questo è quello che secondo me ci ha insegnato Berlusconi a livello comunicativo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. A presto.